Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale, questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. Diversi temi che cercheremo di approfondire quest'oggi, partendo dal Medio Oriente, Gaza e Israele che ha avviato le operazioni per conquistare Rafah, l'ultima roccaforte di Hamas. Leggeremo un editoriale dal Wall Street Journal in controtendenza rispetto a gran parte dei giornali esteri, perché Israele deve prendere Rafah. Questo è l'ultimo santuario dei battaglioni militari di Hamas a Gaza. Poi parleremo di Russia. Ieri cerimonia di inaugurazione del quinto mandato di Vladimir Putin come presidente. Leggeremo un editoriale dal Times di Londra, vittoria vuota, mentre Putin inizia il suo quinto mandato, la sua eredità politica è quella di un'escalation dei danni per la Russia, le sue ambizioni di espandere l'influenza del suo paese devono essere fermate, scrive tra l'altro il quotidiano conservatore di Londra. Infine torneremo sulla visita di Xi Jinping in Europa, prima tappa in Francia, oggi invece in Serbia, prima dell'Ungheria. Vedremo un editoriale dall'Opinion, piccolo giornale francese di aria liberale, dal titolo «L'Europa potenza deve ancora affermarsi di fronte alla Cina». E poi un commento dal Financial Times, firmato Alan Betti. La visita di Xi Jinping mette alla prova i piani di Macron per un'Europa sovrana. Perché? Perché le pressioni della Francia per andare verso una autonomia strategica devono superare ancora i sospetti nei confronti di Parigi all'interno dell'Unione Europea. Fondamentalmente Alan Betti sottolinea che il presidente francese spesso cambia idea, basta qualche piccola concessione e questo vale anche per la Cina di Xi Jinping. Partiamo però dal Medio Oriente, Gaza e Rafah, perché Israele deve prendere Rafah, è il titolo dell'editoriale pubblicato ieri dal Wall Street Journal. Questo è l'ultimo santuario per i battaglioni militari di Hamas a Gaza, scrive il quotidiano economico americano. La battaglia per Rafah è iniziata a Gaza ed è una parte essenziale della guerra di autodifesa di Israele contro Hamas. I leader del gruppo terroristico hanno trascinato per mesi i negoziati su un cessate il fuoco senza alcuna intenzione di liberare gli ostaggi, mentre il presidente Biden proteggeva la loro roccaforte, cioè Rafah, da un eventuale assalto. Ora le menti del 7 ottobre impareranno a loro spese che Biden non può proteggerli. Nessuna pressione, nessuna decisione da parte di alcun forum internazionale impedirà a Israele di difendersi, ha detto domenica il primo ministro Benjamin Netanyahu. Se Israele sarà costretto a restare da solo, resterà da solo. Ma sappiamo di non essere soli perché innumerevoli persone per bene in tutto il mondo sostengono la nostra causa, ha aggiunto Netanyahu. Lunedì mattina poi Israele ha ordinato l'evacuazione della parte orientale di Rafah, mettendo in salvo i civili. Nel pomeriggio i carri armati israeliani sono avanzati, il piano è quello di evacuare i civili e combattere a Rafah strada per strada, spostando rapidamente la popolazione a nord e a ovest, senza lasciare Hamas libero di usare le persone come scudi umani. Ovviamente, scrive il Journal, sono arrivate proteste e obiezioni da parte dei soliti noti. La Francia dice che lo sfollamento dei civili di Rafah è un crimine. La domanda è se la Francia preferirebbe che Israele combattesse in mezzo ai civili o semplicemente lasciasse in pace Hamas. L'UNRWA, l'agenzia dell'ONU per i rifugiati palestinesi, dice che si opporrà, farà resistenza all'evacuazione. L'Agenzia dell'ONU per i rifugiati mette ancora una volta la sua ideologia anti-israeliana al di sopra della sicurezza dei civili palestinesi. Il Journal ricorda che l'invasione di Rafah si è resa necessaria il 7 ottobre, quando Hamas ha massacrato 1.200 israeliani. In quel momento è diventato impossibile per Israele permettere ad Hamas di controllare il territorio di Gaza, restare al potere, pianificare il prossimo massacro come promettono di fare i terroristi. La decisione di Biden di opporsi a qualsiasi operazione su Rafah è difficile da comprendere. Dato che non c'è altro modo in cui Israele possa raggiungere i suoi obiettivi, c'è da chiedersi se il presidente americano abbia abbandonato l'obiettivo della vittoria israeliana e della sconfitta di Hamas. Ora, secondo il Journal, Biden ha una possibilità di ripristinare la sua posizione, sostenere Israele in modo che possa terminare la sua campagna contro Hamas il più rapidamente possibile. Come sottolinea un alto funzionario israeliano, l'amministrazione americana non sostiene mai nulla di ciò che facciamo finché non lo facciamo. Nel mese di ottobre la Casa Bianca si era opposta in privato a qualsiasi invasione di terra di Gaza, poi ha sostenuto Israele quando ha fatto quello che doveva fare. Rafah, spiega il Journal, ospita i leader di Hamas, 4 battaglioni terroristici, ostaggi, e lì c'è il punto di passaggio di confine con l'Egitto, da cui Hamas controlla gli aiuti in arrivo e contrabbanda forniture militari. Rafah è la città cruciale per il futuro del gruppo terroristico. Solo quando Rafah rischierà di cadere, Hamas sarà pronto a liberare gli ostaggi. Del resto, dopo che lunedì Israele ha annunciato l'evacuazione dei civili, Hamas si è subito mosso per presentare una controproposta. È una dimostrazione di cosa si possa ottenere quando c'è vera pressione. Ricordiamo che dopo che Israele aveva bombardato Gaza City a novembre, Hamas aveva rilasciato 105 ostaggi per ottenere una pausa. Nonostante quanto riferito dai media, lunedì sera Hamas non ha accettato un vero accordo di cessate il fuoco in cambio della liberazione degli ostaggi. Ha fatto una controfferta per costringere Israele a porre fine alla guerra, il che significherebbe accettare la sconfitta. In risposta, il gabinetto di guerra israeliano, che comprende il principale rivale politico di Netanyahu, ha deciso all'unanimità di andare avanti a Rafah, inviando al contempo negoziatori per esaurire le possibilità di raggiungere un accordo. Se Biden vuole un cessate il fuoco che funzioni, deve sostenere Israele e lasciare che Hamas si ricordi di cosa significhi negoziare con le spalle al muro. Così, tra l'altro, il Wall Street Journal. Vedremo naturalmente come procederà questa operazione, vedremo anche altri commenti nei prossimi giorni della stampa internazionale. Per ora registriamo solo quello del Wall Street Journal. E parliamo di Russia, l'inaugurazione ieri di Vladimir Putin, quinto mandato. Opportunamente, ieri il Times di Londra ricordava il bilancio di Vladimir Putin, che è al potere dal 7 maggio del 2000, 24 anni a questo punto un giorno. La rielezione di Putin, vittoria vuota. Quando Vladimir Putin si insediò per la prima volta come presidente il 7 maggio del 2000, il leader uscente Boris Yeltsin gli disse di prendersi cura della Russia. In risposta, il 47enne neopresidente in carica elogiò la successione pacifica al potere, parlò con forza della necessità di proteggere e promuovere la democrazia, per una Russia che lui stesso definì paese libero, prospero, forte e civile, un paese di cui i suoi cittadini siano orgogliosi e che sia rispettato a livello internazionale. 24 anni dopo, come stanno andando le promesse di Putin alla Russia? A 71 anni il leader è alla sua quinta inaugurazione presidenziale. Ha modificato la Costituzione nel 2021 per potersi candidare altre 2 volte, cosa che gli permetterebbe di restare al potere potenzialmente fino al 2036, altri 12 anni. quella stessa modifica costituzionale gli ha concesso l'immunità a vita nei procedimenti giudiziari. Nelle elezioni di marzo di quest'anno ha ottenuto l'87,8% dei voti, il risultato più alto nella storia post-sovietica della Russia. Tuttavia, questa è stata quella presidenziale, è stata un'elezione che ha palesemente violato le norme democratiche. Gli oppositori politici di Putin sono stati imprigionati, messi a tacere, esiliati o uccisi. Il più accanito critico interno, Alexei Navalny, è morto in circostanze sospette in una colonia penale nell'Artico poco prima del voto. Due potenziali candidati presidenziali che si opponevano alla guerra della Russia in Ucraina, Boris Nadezhdin e Yekaterina Dunzova, sono stati squalificati. I tre restanti candidati non hanno espresso critiche nei confronti di Putin. Ma poi c'è l'eredità più ampia del presidente russo che, scrive il Times, può essere misurata non dalla grandezza di ciò che ha costruito, ma dal danno che ha arrecato alla Russia e agli altri. Sotto la sua guida la Russia è diventato uno stato paria, nelle mani di fatto della Cina, altro modello di regime fondato sulla repressione statale. Il suo sogno di democrazia si è trasformato in polvere, tutta una generazione per contro è costretta a prestare servizio militare in un esercito russo brutale, scarsamente equipaggiato, che conduce una guerra d'aggressione contro l'Ucraina. Come membro di una gang che diventa il temuto capo di un cartello, la presa soffocante dell'ex agente del KGB sul suo paese non è avvenuta da un giorno all'altro. Per troppo tempo, scrive giustamente il Times, l'Occidente ha chiuso gli occhi mentre Putin rivelava al mondo la sua natura con il suo avventurismo all'estero. Dalle rovine fumanti di Grozny alle macerie di Aleppo, devastate dai bombardamenti russi, il presidente non ha rispettato né la vita dei civili né le infrastrutture delle città, il tutto per perseguire la sua strategia imperialista. Nelle tragedie interne, come il disastro del sottomarino Kursk o l'assedio al teatro di Mosca, Putin ha dimostrato la stessa gelida indifferenza nei confronti della vita dei suoi cittadini russi. Russi espatriati, come il grande campione di scacchi Garry Kasparov, hanno cercato per anni di avvertire gli occidentali che Putin stava diventando sempre più autoritario, isolato e pericoloso per i vicini. Ma è stato solo con l'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia nel 2022 che gli occidentali hanno iniziato ad ascoltare sul serio quegli avvertimenti. Nel 2005, scrive il Times nelle sue conclusioni, Putin descrisse in modo memorabile il crollo dell'Unione Sovietica, definendolo la più grande catastrofe geopolitica del XX secolo. Le sue ambizioni espansionistiche rivelano il desiderio di restaurare una Russia più grande, che Putin concepisce in termini unici, quasi mistici, spiega il Times. Nel perseguire questa visione, Putin ha attinto pesantemente non al profondo pozzo di genio culturale russo, ma alla sua più oscura tradizione autocratica. Se la sua ascesa al potere ha emulato quella di Joseph Stalin, la sua politica estera è stata guidata dal famoso editto di Vladimir Lenin: sonda con le baionette, se trovi poltiglia spingi, se trovi l'acciaio ritirati. In Ucraina la baionetta di Putin ha finalmente incontrato l'acciaio. L'Occidente ora deve fare tutto il possibile per rafforzare l'acciaio ucraino, così tra l'altro il Times in questo editoriale. Ma Vladimir Putin beneficia di un alleato importante, lo scrive lo stesso quotidiano conservatore di Londra, è la Cina di Xi Jinping, che è arrivato in Europa domenica, due giorni di incontri con Emmanuel Macron, poi da ieri il presidente cinese è in Serbia, poi sarà in Ungheria. Il momento più importante però è stato quello con Macron, che ha fatto pressione, ha cercato di fare pressioni sia sul sostegno cinese alla macchina da guerra di Putin, sia sui conflitti commerciali tra Unione Europea e Cina, senza grandi risultati, almeno a leggere la stampa internazionale. Per esempio l'Opinion ieri aveva un editoriale dal titolo «L'Europa potenza», che è la nuova espressione di Macron, deve ancora affermarsi di fronte alla Cina. Lunedì alcune decine dei più grandi boss del pianeta si incontreranno con Emmanuel Macron al Palazzo di Versailles per discutere di affari. Si tratta del vertice Choose France, scegliete la Francia. L'anno scorso sono stati annunciati 13 miliardi di euro di investimenti, 8.000 posti di lavoro creati. Il 2024 potrebbe essere ancora migliore. Nel campo degli investimenti possiamo gioire, la Francia vince rispetto ad altri, il paese più attrattivo d'Europa. Sarebbe però sbagliato dichiarare vittoria, perché la Francia fatica ancora ad attrarre investitori che sanno poco o nulla del paese. In realtà fondamentalmente si espandono investimenti già avviati. Insomma, c'è un problema di fondo, ed è che dietro le linee del campo si sta preparando la guerra commerciale, e la visita del presidente cinese Xi Jinping da questo punto di vista rappresenta un momento importante. Di fronte all'impennata dei prodotti made in China sostenuti dai sussidi pubblici cinesi, auto elettriche, pannelli fotovoltaici, eccetera, l'Europa timidamente comincia a capire che deve proteggere il proprio tessuto industriale e difendere una partnership commerciale equilibrata. Per ora, però, la realtà dei numeri è crudele. Il deficit commerciale del vecchio continente con la Cina è passato in pochi anni da 100 a 300 miliardi di euro, di cui 46 miliardi solo per la Francia. In questa situazione di stallo, di squilibrio, l'Europa potenza deve ancora affermarsi pienamente e non è in grado di farlo. Deve convincere le sue imprese a cercare opportunità dove si trovano mercati in crescita di domani, ma anche difendersi da atteggiamenti aggressivi come quelli cinesi. Sarà una sfida importante per la prossima Commissione europea. Più pungente è un commento pubblicato dal Financial Times a firma Alan Betti. La visita di Xi Jinping mette alla prova i piani di Macron per un'Europa sovrana. Perché? Scrive Alan Betti, le dinamiche attorno alla visita di Xi Jinping in Europa non sono difficili da comprendere. È chiaro dalla retorica molto sommessa che ha usato il cancelliere tedesco Olaf Scholz durante il suo viaggio in Cina lo scorso mese, che la dipendenza della Germania dal mercato cinese impedisce ancora a Berlino di considerare la Cina come un concorrente economico a pieno titolo, per non parlare di un rivale strategico. Emmanuel Macron, che Xi ha incontrato negli ultimi due giorni, si dà toni più combattivi. Dice di voler impedire alla Cina di creare un cuneo tra Francia e Germania. Il recente discorso della Sorbona ha delineato una strategia volta a rendere operativa l'autonomia strategica, concetto che l'Unione Europea ha inventato nel 2020 e che da allora si sta cercando di definire con una politica commerciale industriale molto più interventista per creare campioni europei e gestire attivamente le catene di approvvigionamento, morale difendersi dalla Cina. Ma anche se la visione di Macron sembra logica, il presidente francese deve lottare non solo con la posizione della Germania e la continua dipendenza tedesca dal mercato cinese, ma anche con la mancanza di fiducia di altri paesi dell'Unione Europea. Perché Macron ha una storia di ondeggiamenti avanti e indietro con la Cina. Non si tratta solo delle sue famigerate dichiarazioni su Taiwan di ritorno da un viaggio a Pechino lo scorso anno, ma anche di un improvviso sostegno all'accordo globale sugli investimenti concluso dalla Commissione europea con Pechino nel 2020 e che da allora è stato fondamentalmente dichiarato morto. A fargli cambiare idea sarebbero state alcune concessioni commerciali e prospettive di investimenti fatti penzolare dalla Cina davanti alla Francia. Il risultato immediato dell'incontro Macron-Xi è stato l'impegno cinese a non adottare dazi di ritorsione sul cognac francese, un'altra concessione specifica. Nel frattempo, durante il suo viaggio a Pechino, Scholz ha ottenuto delle garanzie sulle esportazioni tedesche di carne bovina e suina e di mele. L'approccio cinese per corrompere i partner commerciali non va davvero sul sottile. Tutto questo alimenta il vecchio sospetto, giusto o meno, che le soluzioni a livello europeo che la Francia propone in realtà riflettano solo gli interessi francesi. Ciò che avrebbe spinto la Francia a fare pressioni, per esempio, per un'indagine della Commissione europea sui veicoli elettrici, non è tanto una visione strategica dell'industria europea, ma il fatto che le case automobilistiche francesi soffrano la concorrenza. Uno dei precedenti tentativi della Francia di creare una politica industriale paneuropea attraverso un fondo sovrano è sostanzialmente fallito, anche in questo caso per la convinzione di altri paesi europei che quel fondo serviva unicamente a salvare imprese francesi. Morale, Macron ha identificato in modo corretto i problemi urgenti da affrontare offrendo un'analisi globale e alcune soluzioni. Ma sfortunatamente la Francia non è il paese migliore per promuovere queste soluzioni, a meno che Macron non riesca a convincere anche Scholz ad abbracciare la sua visione. Così a Lambetti sul Financial Times noi ci fermiamo. Da David Carretta, una buona giornata con Radio Radicale.